Buongiorno a tutti e benvenuti a questo sabato pomeriggio che segna ancora un incontro, l'incontro di un incontro fra la Fondazione Circolo dei Lettori e il Festival Biennale Tecnologia, in nome di una missione comune che è quella di affrontare il presente e provare a immaginare il futuro con gli strumenti di cui disponiamo, che non sono molti, ma non sono neanche pochi. L'obiettivo, ancora una volta, di questo incontro di oggi è in fondo quello di spezzare i confini per una interdisciplinarietà che vede insieme il politecnico, la scienza, la tecnologia e la cultura, umanistica in senso stretto, ma anche e forse in senso più largo di quello che siamo abituati a dare a questo binomio di parole. Perché la cultura ha bisogno di spezzare i confini, di incontrarsi e di dialogare anche là dove sembrano distanze difficili da colmare. Invece, guardate adesso come stiamo colmando delle distanze insormontabili, che sono quelle del distanziamento attraverso questo strumento. Ci si incontra comunque in un modo diverso, però allo stesso modo cerchiamo. Come fondazione del Circolo dei Lettori e negli incontri che abbiamo con altre istituzioni, altre direzioni della cultura, di incontrarci e di riflettere insieme. L'occasione è più che mai, come si direbbe, ghiotta per un incontro all'insegna di quell'interdisciplinarietà e di quell'eclettismo di cui Stefano Massini è veramente un esempio. Lampante, straordinario. È un autore, un artista assolutamente trasversale che ha saputo con la sua attività, con le sue parole, confondere proficuamente i generi letterari. Penso ai lavori che ha fatto nel teatro e nella narrativa con una vicenda storica e umana come quella dei fratelli Lehman, questa avventura finanziaria che ha esplorato attraverso le parole. Con sapienza, con arte, con una sensibilità veramente particolare. Quindi a lui affido questo viaggio nelle parole del Novecento attraverso la letteratura e la lingua stessa, che sarà ancora una volta, in fondo le parole sono il nostro primo strumento, sono lo strumento per leggere il presente e per immaginare il futuro. E quindi questo viaggio nelle parole e nella letteratura del Novecento che sarà una sorta, posso immaginare, di grande acrobazia intellettuale, sempre, come dire, ricca di sorprese. Sarà per tutti voi un'occasione per ripensare al secolo che ci siamo lasciati alle spalle, a quello che verrà e a come le parole saranno, la letteratura, ma la letteratura in senso molto lato, saranno un'occasione per leggere la realtà, come in fondo è da sempre, la letteratura e le parole sono lo specchio del nostro modo di vedere, interpretare il reale. Quindi grazie a tutti di essere qui, grazie a Stefano Massini e buona avventura a tutti.
Grazie molte per questa introduzione. E sì, io sono molto contento di essere oggi ospite di Biennale Tecnologia. Lo sono perché credo veramente che la letteratura, la narrativa, siano degli ambiti molto importanti per esplorare un ambito all'apparenza lontano, come quello della tecnologia, no? Beh, io mi ricordo che quando andavo alle scuole medie e comparve questa materia, l'educazione tecnica, beh, ricordo che al primo giorno di scuola l'insegnante si presentò e fece un discorso che, diciamo, oggi contesto profondamente. L'insegnante si presentò e disse: qui nella mia materia si fa qualcosa che non ha a che fare con i sogni e con le chimere, ma ha a che fare con le mani, perché la tecnè è l'arte delle mani. Ecco, quanto era sbagliato quel principio, quanto nella mia vita ho capito che invece non è assolutamente per niente così. Le mani dipendono da una testa e le mani dipendono dalle immagini, dalle visioni, dalle proiezioni, dagli entusiasmi di una mente che che proprio perché è fatta di immagini e di cose apparentemente impalpabili, se vogliamo, di chimere, diventa in qualche modo attraverso le mani cosa concreta. Quindi la tecnologia è frutto delle immagini, delle icone, della testa, delle proiezioni, di tutto quello che apparentemente non è concreto, non è tangibile, e invece proprio grazie alla tecnè lo diventa. Perché vi sto dicendo questo? Perché oggi nel mio viaggio, sì, attraverso la letteratura del Novecento, io vorrei cercare un excursus con voi che ci porti a vedere in che modo la letteratura, la narrativa, i libri hanno trattato il tema in qualche modo della tecnologia. E per fare questo io vorrei partire, paradossalmente, vorrei partire da un attimo prima, diciamo, dell'inizio, del Novecento. Cioè vorrei partire da qualcosa, da un libro, che è stato scritto in realtà nel 1879, ma che in realtà fa un po', a mio avviso, da prologo. È un libro che non è assolutamente noto. Io personalmente però lo stimo e lo soppeso molto nel suo valore, perché è un libro scritto da Jules Verne, ma è un libro, ripeto, non così importante, non così noto. Si intitola I 500 milioni della Begum ed è un libro nel quale alla fine dell'Ottocento, ripeto nel 1879, in realtà Verne lancia un raggio di luce che illumina il secolo a venire. Perché? Perché in questo libro si racconta la storia di un uomo, di uno scienziato, si chiama Sarrazin, il quale a un certo punto, durante un viaggio, scopre di essere oggetto di una grandissima eredità. Cioè c'è una indiana che gli ha lasciato 500 milioni in eredità. E quest'uomo si chiede come possa investire una somma così incredibile e decide di fondare una società, una città, anzi, proprio una società nel senso di una civiltà, diciamo, appunto, collegata a una città. Decide di fondare una nuova polis. Un po' come nella storia dell'umanità abbiamo visto fare tante volte, pensate per esempio a quella che viene considerata la più bella commedia mai scritta nella storia dell'umanità, che è appunto Gli uccelli di Aristofane, in cui questi due personaggi decidono di fondare una nuova città, una nuova polis, che in quel caso appunto sarà in cielo, lontana dagli esseri umani, nel caso invece di Sarrazin sarà una città sul pianeta Terra, per essere precisi, negli Stati Uniti d'America, si chiamerà Franceville e sarà una civiltà interamente basata sul tema dell'apertura, dell'accoglienza, dei valori positivi e di tutto quello che appunto possiamo immaginare. Il problema è che nel frattempo c'è anche un altro personaggio, tale dottor Schultz, il quale ritiene anche lui di essere depositario di questa eredità e quindi la divide, pretende di dividerla in due e ha delle ragioni per farlo, ragione per cui i 500 milioni appunto dell'eredità vengono divisi fra il progetto di una civiltà, fra virgolette, illuminata, aperta, basata su valori positivi, come quella appunto del dottor Sarrazin, e dall'altra parte una società completamente opposta, una città completamente opposta, che si chiamerà Stalstadt, cioè letteralmente la città dell'acciaio, e che invece si basa sul principio della sicurezza. La sicurezza declinata in tutti i suoi modi, per cui una sicurezza politica, la sicurezza militare, la sicurezza della forza, diciamo due idee di città completamente contrapposte. E la storia, chiaramente, di questo romanzo di Jules Verne è la storia della contrapposizione e dell'inevitabile guerra, dell'inevitabile conflitto fra queste due città che sono anche due modelli diversi. Come entrare nel Novecento? Ecco, questo mi interessa. Sembra che Verne appunto conoscesse già che cosa stava per accadere poi nel Novecento, con i totalitarismi, con tutto quello che poi è accaduto, cioè i due modelli che si contrapponevano. Da un lato una tecnologia buona che mirava all'edificazione dell'essere umano, che mirava alla comunicazione, alla coesione, e dall'altro lato l'utilizzo di una tecnologia cattiva che invece mirava alla distruzione, alla creazione delle armi, a tutto quello che in qualche modo poteva essere, diciamo, il fine ultimo di una ricerca scientifica utilizzata non per fini positivi, ma per fini, potremmo dire, distruttivi. Ecco, Si può dire che tutta la storia della cultura sia stata attraversata, se ci pensate, dalla contrapposizione fra la cosiddetta pars construens e la pars destruens. Ecco, Verne costruisce, se vogliamo, ai prodromi, ai prologhi, ai nastri di partenza del Novecento, un attimo prima che il Novecento inizi, Verne costruisce questa immagine, questa contrapposizione fra una società che usa la tecnologia per il bene, quella del dottor Sarrazin, e una società che usa la tecnologia per il male. Questo è ai nastri di partenza di un secolo come il Novecento che ha visto, paradossalmente, ha visto lo sviluppo, per esempio, di una tecnologia militare che si basava sulle armi chimiche, penso all'iprite durante la Prima Guerra Mondiale, penso all'utilizzo di tutta una serie di invenzioni, come per esempio l'aviazione anche. Militare che è stata usata poi durante le guerre mondiali, non parliamo di quello che è accaduto poi, appunto, con la sperimentazione della bomba nucleare, della bomba atomica e di tutto ciò che conosciamo. Di fatto c'è stato però anche uno sviluppo di una tecnologia che era come quella che Verne immaginava per la prima città, cioè una tecnologia che invece mirava alla coesione, alla comunicazione fra esseri umani. E allora pensate per esempio a quello che è stato Internet, la possibilità di mettere in collegamento gli esseri umani fra parti diverse del pianeta utilizzando la ricerca scientifica e la tecnologia per fini, appunto, potremmo dire oggi, positivi. Questo per iniziare una riflessione sul Novecento, la quale riflessione però poi non può non andare avanti con un secondo libro. Un secondo libro, a mio parere, fondamentale, che viene scritto negli anni 20 e che appunto è il primo libro scritto da un autore ceco, che fra l'altro era anche un drammaturgo di grande vaglia, il quale appunto, Karel Kapec, scrive un testo teatrale intitolato RUR. Era un acronimo all'interno del quale si raccontava la storia di un robot. Ed è la prima volta, fra l'altro, che nella storia dell'umanità compare il termine robot nell'accezione che abbiamo usato poi. Se noi oggi diciamo robot e non robot, come qualcuno dice, noi in realtà citiamo quel dramma, appunto, di questo autore ceco, il quale scrisse appunto un'opera teatrale come quella di cui vi sto parlando, in cui si parlava in realtà di che cosa? Si parlava di una forma di creature, appunto i robot, che però erano, diciamo, più simili a quello che Mary Shelley aveva immaginato quando scriveva Frankenstein, perché i robot immaginati da Karel Kapec sono in realtà delle creature che vengono assemblate con pezzi di altre creature e che poi in qualche modo svolgono delle opere, dei lavori particolarmente faticosi e particolarmente gravosi per l'essere umano. Tanto che il termine robot è un termine appunto della linguistica slava, della linguistica russa, che indica proprio la fatica, la durezza. E il robot nasce così, nasce come un essere assemblato con parti umane più o meno riadattate per svolgere il lavoro di fatica. Il punto è che fino dagli albori, fino dagli anni 20, appunto in cui viene scritta questa opera, che ripeto è la prima in cui compare il termine robot, da noi poi tanto utilizzato, da noi tanto appunto declinato nelle varie forme della letteratura di fantascienza e via dicendo, bene, fino dai nastri di partenza, fino dagli albori, fino da questa prima opera, si pone il tema fondamentale. Il tema fondamentale è questa creatura che viene assemblata per svolgere delle opere faticose, per svolgere dei lavori gravosi. In realtà è o non è in grado di sentire? È o non è in grado di provare qualcosa come gli esseri umani? Dove starà la differenza fra colui che appunto incarica il robot di lavorare e il robot stesso? La differenza starà probabilmente nel fatto che un robot non potrà mai provare qualcosa, non potrà mai avere delle emozioni. E questo in realtà era qualcosa su cui l'umanità si era sempre interrogata, perché pensate, il tema dell'automa, inteso come una creatura che svolge un lavoro per l'essere umano, è presente addirittura già nell'Iliade. Nell'Iliade, a un certo punto, quando si parla di Efesto, il dio Efesto che forgia le armi, no? Per gli dèi e i semidèi, beh, a un certo punto si manifesta, si racconta proprio nell'Iliade come Efesto si presenti a un certo punto con tutta una serie di creature che per lui forgiavano dentro le falde, diciamo, del grande vulcano, forgiavano le armi. Quindi le armi non venivano forgiate da semidei o da esseri umani, bensì da queste creature assemblate da Efesto stesso per svolgere un lavoro gravoso. Erano gli automi, né più né meno. Oppure pensate a quella meravigliosa, pittoresca prima, diciamo, comparsa degli automi con quella leggenda ebraica praghese, appunto, quindi anche in questo caso siamo nell'ambito della Repubblica Ceca, appunto, come il drammaturgo Karel Čapek, di cui vi parlavo prima, dove si immaginava in questa leggenda che un leggendario, mitico rabbino, il rabbino Levi, avesse creato queste creature leggendarie, denominate golem, sulla cui fronte lui scriveva, appunto, in ebraico, vivi oppure muori, una specie di leggendario, diciamo, interruttore on-off, che metteva in moto oppure bloccava la creatura. Il problema è quando queste creature, si sottraggono al meccanismo e cominciano a vivere nonostante tutto. Allora escono chiaramente dal controllo di chi le ha create e si crea il problema che ha creato tanti film di fantascienza, cioè cosa accade se la creatura esce dal controllo e pretende di essere autonoma. Che poi il tema è sempre questo. Quando è che l'automa diventa autonomo? L'automa diventa autonomo, scusate il gioco di parole, ma evidentemente è voluto, quando si dota di una sua sensibilità. Ed eccoci al punto fondamentale. La grandissima paura, il terrore che il robot possa assumere una sua indipendenza emotiva, cioè che possa paradossalmente essere libero di provare delle sensazioni. Perché? Perché nel momento in cui proverà qualcosa, è il grande terrore, appunto, del Novecento, inteso come il secolo della tecnologia, quando proverà qualcosa, probabilmente potrà decidere di aumentare o di diminuire la distanza emotiva che lo lega a colui che l'ha creato, cioè in qualche modo al suo demiurgo, all'essere umano. Allora, ho deciso di parlarvi di questo testo, appunto, di Karel Čapek, che è fondamentale, ripeto, per illuminare il rapporto con la tecnologia, perché è il testo da cui parte la storia del robot. Perché? Perché in realtà, come sappiamo, sono stati tanti poi a soffermarsi su questo argomento. E fra i tanti libri di cui potrei parlarvi, ce n'è sicuramente uno che risale a 56 anni dopo questa visione, appunto, degli anni 20 di Karel Čapek. Ed è quel libro meraviglioso che è L'uomo bicentenario, scritto nel 1976 da un ispiratissimo Isaac Asimov. Dunque, L'uomo bicentenario è un testo importante, un racconto lungo dal quale poi fu tratto anche un romanzo intitolato NDR 113, che poi è la sigla NDR 113, con cui viene definito il vero personaggio di questo testo, che è un robot. È il frutto di una tecnologia che però ha qualcosa che a mio parere è molto entusiasmante e molto intrigante da raccontare. Perché? Perché il racconto di Asimov, appunto, L'uomo bicentenario, racconta in realtà, cogliendola nell'arco di 200 anni, racconta la storia di questo automa, di questo robot, che nasce appunto completamente tecnologico, cioè non ha alcuna parte umana, non ha alcuna parte androide, e questo robot in realtà, che viene battezzato Andrew dalla ragazzina più piccola della famiglia, questo robot fino da quando nasce, fino da quando compare sulla scena, fino da quando viene assemblato, rivela in realtà qualche attitudine totalmente imprevista, totalmente inattesa, che lo fa sembrare ed essere totalmente diverso rispetto a tutti gli altri robot che fino a quel momento sono comparsi, diciamo, operativi sulla scena del mondo. Perché? Perché questo robot ha un talento geniale. E questo talento geniale che lo rende creativo, egli riesce ad assemblare degli oggetti, dei ciondoli, addirittura a produrre delle cose con il legno. Questa genialità gli deriva dal fatto che Andrew, rispetto agli altri robot, ha una sua emotività, cioè, freme, ha dei sentimenti. prova qualcosa nei confronti degli esseri umani e riesce a tradurre questa sua capacità in che cosa? Semplicemente in un gesto, in un atto creativo, cioè guarda caso, in un qualcosa che noi definiamo un atto, un gesto di genio. Il problema è che nel frattempo gli esseri umani a cui lui si affeziona muoiono, perché ripeto, la storia si svolge nell'arco di 200 anni, e il nostro Andrew, soltanto alla fine della sua storia, della sua, fra virgolette, carriera operativa, riuscirà ad ottenere finalmente quello che voleva, cioè di essere assemblato agli esseri umani non soltanto con un corpo androide che gli viene dato, perché uno dei, appunto dei successori della famiglia che inizialmente si è estinta e che aveva appunto visto l'inizio del romanzo, decide di dotarlo a un certo punto di un corpo che sia un corpo umano, umanoide. Quindi finalmente Andrew potrà assomigliare a tutti gli esseri umani anche come anche dal punto di vista fisico, ma l'ultimo passaggio che gli manca è quello di poter morire, diventando così totalmente, completamente umano. Questo dono gli viene fatto e Andrew conclude, dopo aver ricevuto appunto la patente e il blasone di essere di uomo bicentenario, da cui il titolo del racconto, ottiene la possibilità di morire, assomigliando in questo modo a tutti gli esseri umani che tanto lui ha invidiato. Ecco, perché ho deciso di raccontarvi questa storia? Perché nel 1920 un drammaturgo, appunto cieco come Karel Čapek, si inventa questa creatura, il robot, e si pone una domanda sul fatto di che cosa potrebbe accadere nel caso in cui quella tecnologia sfuggisse di mano assumendo una sua emotività. 56 anni dopo, negli Stati Uniti, nel 1976, Isaac Asimov si inventa invece la storia di un robot che è capace di provare sensazioni umane, che è capace di assemblare cose geniali frutto di quell'emotività. E Asimov prova però un'infinita tenerezza, che riesce a passare anche al lettore, un'infinita tenerezza, un infinito affetto nei confronti di questa creatura che invidia gli esseri umani al punto tale da volere in tutti i modi un corpo e una finitudine, cioè in qualche modo una data di scadenza che lo faccia assomigliare a tutti gli esseri umani. È un po' come se durante il Novecento, fra il 1920 e il 1976, la tecnologia piano piano fosse diventata qualcosa che diventava sempre più addomesticato dall'essere umano, al punto tale che a un certo punto nel 76 si ha addirittura la tentazione e la voglia di dotare finalmente un robot di una sensibilità, di una, se volete, di una umanità. Ed è qualcosa che mi sembra entusiasmante. Perché? Perché vedete, oggi noi siamo arrivati, se vogliamo, all'estrema conseguenza di quel percorso. È di 2 o 3 anni fa la notizia pubblicata da tutti i media internazionali di un software che, per essere precise, si chiama Chatbot, che è stato assemblato e definito dall'Università di Pechino. A fronte di una ricerca molto lunga, loro hanno partorito questo software che era in grado, se impiantato dentro un robot, cioè dentro una struttura tecnologica, dentro, diciamo, quello che potremmo chiamare un esoscheletro, oppure in qualche modo addirittura una creatura totalmente autonoma, un automa, era in grado di recepire ciò che gli veniva, diciamo, dall'essere umano esterno, recepire le emozioni, capire le emozioni e rispondere in un modo che fosse calibrato su quelle emozioni lì. Come ha fatto l'Università di Pechino ad arrivare a questa umanizzazione diciamo, di un apparato tecnico, di un apparato tecnologico, di un robot? Beh, ci è arrivato in che modo? Ci è arrivato, pensate, mettendo dentro un algoritmo l'elaborazione di oltre 23.000 situazioni tratte dal principale social cinese, quello che potremmo chiamare il Facebook cinese, che è Weibo. Loro hanno utilizzato 23.000 post, 23.000 situazioni emotive, riuscendo a creare un algoritmo che era in grado di capire dal ritmo, dalla disposizione delle parole, dalla tipologia delle parole, qual era l'emozione che la persona provava in quel momento. In questo modo hanno assemblato un software in grado di recepire se dall'esterno l'umano ti stia comunicando paura, ansia, gioia, felicità, melanconia e sulla base di questo algoritmo elaborare la risposta. Per cui il robot diventa in grado di rispondere, di relazionarsi con particolare affetto o con particolare comprensione se dall'altra parte percepisce paura. Oppure semplicemente di essere complice, solidale e potremmo dire allegro nel caso in cui dall'altra parte percepisca invece una levità alla quale appunto partecipare con analogo metro. Oggi di fatto questo è l'estremo punto di arrivo, è l'elaborazione di un algoritmo che renda la tecnologia in grado di diventare, come si dice con un modo oggi diventato assolutamente comune, empatica. La tecnologia può diventare empatica nei confronti dell'essere umano, cioè può riuscire a prendere il pathos, cioè il sentire dell'essere umano. Questo è qualcosa che mi ha profondamente colpito perché? Perché se ci pensate, alla base della nostra letteratura per l'infanzia c'è un libro come Pinocchio, Pinocchio del 1881. Ed è un libro nel quale si racconta la storia di un burattino che, fino a prova contraria, è frutto della tecnè, cioè è frutto dell'artigianato, delle mani, dello scalpello di Geppetto, che in qualche modo, attraverso la sua storia, cerca di diventare un bambino vero, cioè cerca di diventare umano. È né più e nemmeno quello che racconterà Asimov nel 76 con l'uomo bicentenario che vi ho raccontato prima, il tentativo da parte di Andrew di avere un corpo umano e di diventare umano è lo stesso percorso che veniva raccontato 90 e passa anni prima da Collodi quando si immaginava un burattino che cercava di diventare un bambino vero e che attraversava varie, diciamo, fasi, varie prove morali che lo portavano in qualche modo a relazionarsi con i limiti della propria condizione e con la maggiore o minore, quindi, capacità di poter diventare un bambino vero. Perché vi sto dicendo questo? Perché la forza del libro di Collodi, che ha illuminato poi tutto il Novecento e diciamo, tutta la pedagogia del Novecento, in fin dei conti il libro di Collodi sta in piedi proprio su questo, sta in piedi sulla bellezza di questa immagine. Un non umano che cerca di diventare umano, il frutto della tecnologia dell'essere umano, della tecnica dell'essere umano, in questo caso della falegnameria, che vorrebbe a tutti i costi diventare umano. Quando nel 1936 un grandissimo autore russo come Tolstoi decise di riscrivere Pinocchio, perché Tolstoi ha riscritto Pinocchio, beh, lui scrisse un'opera che poi è stata pubblicata anche in italiano con il titolo Il compagno Pinocchio. Scrisse un'opera che ricalcava quella di Collodi con una caratteristica in meno, che però era una caratteristica fondante, fondamentale, tale per cui il testo di Collodi è un capolavoro e quello di Tolstoi non lo è affatto. Perché? Perché Tolstoi racconta la storia di questo burattino, Pinocchio, ricalca tutto quello che ha scritto Collodi, quindi racconta la storia del gatto e della volpe, il grillo parlante, tutto, ma poi si incentra fondamentalmente su che cosa? Si incentra su Mangiafuoco, che nel caso di Tolstoi si chiama Carabas Barabas, il quale appunto cerca di sfruttare questi burattini e c'è una lotta fra i burattini e Mangiafuoco, che si conclude in che modo? Si conclude semplicemente con i burattini frutto della tecnologia che si coalizzano fra di loro e riescono a espugnare il teatrino di Carabas Barabas, esonerandolo dalla sua funzione di burattinaio, prendono il controllo del teatro stesso, si muovono da soli come automi e vincono la battaglia senza umanizzarsi. La vincono al punto tale che pensate, anzi, l'elemento umano della vicenda, che è quello che Tolstoi chiama Carlo e che nella versione di Collodi invece è Geppetto, diciamo il Geppetto di Tolstoi, che è appunto l'essere umano, finisce per lavorare grazie appunto agli automi perché rimette a posto un vecchio organetto e suona agli spettacoli appunto di questi automi che come un circo delle pulci si muovono da soli e non hanno più bisogno dell'essere umano, appunto Carabas Barabas, che li muova con i proverbiali fili. È l'esatto opposto di quello che scrive Collodi. Tolstoi si immagina una tecnologia che diventa autonoma e che non ha alcun interesse a umanizzarsi. Ecco, noi invece nel Novecento abbiamo provato l'altra via, che è quella di Collodi, quella immaginata da Collodi, cioè il tentativo esasperato ed esasperante della tecnologia di cercare in tutti i modi di umanizzarsi, cercare in tutti i modi di diventare in qualche modo umana, di diventare appunto proporzionale e proporzionata all'umanità e all'emotività appunto di chi la stava provando e di chi la stava creando, scusatemi. Ecco, tutto questo ve lo racconto perché un quinto libro, diciamo, dopo quello che vi ho raccontato di Jules Verne, quello di Karel Čapek, il dramma di Karel Čapek, e il libro di Asimov e poi appunto quello di Collodi Tolstoi, un quinto libro di cui non posso non parlare in questa nostra, diciamo, in questa nostra camminata, in questo nostro itinerario all'interno del Novecento fra letteratura e tecnologia, un quinto libro di cui non si può non parlare è sicuramente quello che nel 1932, quindi a metà strada fra gli anni 20 di Karel Čapek e il 76 appunto di Asimov, nel 32 viene scritto da Aldous Huxley, Il mondo nuovo. Allora, Il mondo nuovo è un testo fondamentale per capire il rapporto fra tecnologia e quello che potremmo chiamare, con un termine che non è così giusto, l'umanesimo durante il Novecento. Però è la definizione corretta, la definizione giusta, perché l'umanesimo in fin dei conti ha a che fare con ciò che è umano, con quella frase famosa, no? Che risuonava nella letteratura latina. Homo sum humani nihil a me alienum puto, io sono essere umano, tutto ciò che è umano mi riguarda. E questo testo, questo dogma, diciamo, questa frase diventa fondamentale nel Novecento, epoca, secolo della tecnologia, cioè all'apparenza dell'antiumano. Aldous Huxley nel 1932, nel Mondo Nuovo, parla di questo. E perché ne parla? Ne parla perché la sua idea era quella fondamentalmente di raccontare un mondo del futuro in cui tutto ciò che era legato all'umanità classicamente intesa, l'umanità fatta di emozioni, di sentimenti, fatta, se vogliamo, anche di carne, veniva negato in nome di un primato insopprimibile, fondante e monumentale della tecnologia e della meccanica. Il mondo nuovo di Aldous Huxley è un mondo nel quale tutto ciò che c'è di buono è nato dalla tecnologia e in particolar modo dalla catena di montaggio. Perché nel 1932 Huxley si immagina un mondo futuro nel quale fondamentalmente tutto deriverà da che cosa? Deriverà fondamentalmente, si può dire, dal grande fondatore della tecnologia moderna, che è Ford. Ford, che ha creato con il cosiddetto modello T, no? La macchina Ford modello T, ha creato un nuovo modello produttivo, quello della catena di montaggio, al punto tale che addirittura l'inizio del mondo nuovo, dell'epoca nuova, viene considerato il 1908, anno in cui si sarebbe appunto inaugurato questo ciclo produttivo, e da prima di quell'anno lì era come se quello fosse un antecristo, diciamo, che in qualche modo non aveva poi a che fare con la bellezza del dopocristo. Si sopprime, diciamo, il cristianesimo, la nuova novella diventa quella della tecnologia e del ciclo produttivo, al punto tale che la croce viene sostituita da una T, che è appunto il simbolo della Ford modello T, e si entra in questo mondo nuovo, fatato e magnifico, in cui tutto quanto è figlio meglio della tecnologia. Vi dico questo perché? Perché all'interno del libro di Aldous Huxley c'è innegabilmente un punto fondamentale. Ed è quel punto in cui tutto ciò che è emozione, tutto ciò che è sensazione, tutto ciò che è sentimento, viene considerato pericoloso. Viene considerato socialmente a rischio e conseguentemente viene perseguito. Viene perseguito dal punto di vista proprio dell'ordine pubblico tutto ciò che è emozione, soprattutto se è un'emozione considerata come zona d'ombra, quindi tutto ciò che è paura, che è ansia, che è melanconia, che è tristezza, che è dolore, tutto questo viene considerato come potenzialmente nocivo, come potenzialmente lesivo del ciclo produttivo e della forza insopprimibile e incontenibile della tecnologia. Ragione per cui le cosiddette categorie alfa e beta, che sono quelle che detengono il potere e il comando nella profonda gerarchia immaginata da Aldous Huxley, queste categorie sono categorie che sono bombardate di un farmaco chiamato Soma, il quale farmaco appunto rende le persone che lo prendono prive di qualunque minima possibilità di provare sentimenti che li trattengano, che li penalizzino, potremmo dire che li adombrino, perché la grande paura è questa. Il sentimento che ti porta a farti domande, il sentimento che ti porta a nutrire dubbi, il sentimento che ti porta non ad andare avanti, ma a fermarti, a riflettere, e forse addirittura ti porta a fermarti a piangere, questo meccanismo viene considerato come potenzialmente destabilizzante. E quindi Aldous Huxley si inventa questa sostanza, il soma, che tu puoi ingerire, devi ingerire, e che farà in modo che tu sia costantemente felice. Se ci pensate, è un'immagine terribile, perché è l'immagine di un mondo nel quale chi comanda, ripeto, le cosiddette categorie alfa e beta, che nella visione di Huxley detengono il potere in questa civiltà di cui egli parla, sono fondamentalmente delle categorie di persone eternamente felici. Chiaramente non felici dal punto di vista reale, ma felici dal punto di vista chimico, dal punto di vista farmacologico, è una felicità posticcia, è una felicità che in realtà non esiste, è una felicità totalmente costruita e totalmente immaginaria, ma è una felicità alla quale ci si attiene perché è rassicurante, perché è consolatoria e perché non induce rischi. Questo è un elemento che ricorre in molte altre opere. La paura della tristezza diventa tale che la paura diventa, scusatemi, diventa tale che l'infelicità, la tristezza diventano un reato. Ed è qualcosa che troviamo in tantissime altre opere. Pensate a quello che negli anni 50 creò Ray Bradbury. È un altro libro fondamentale per capire il Novecento nel suo rapporto con la tecnologia, con lo sviluppo. Nel 1956, Ray Bradbury si immagina Fahrenheit 451, un'opera distopica nella quale si immagina questo mondo, che è un mondo nel quale, certo, d'accordo, lo sappiamo, è risaputa, i libri vengono bruciati, è un po' l'elemento che più, diciamo, fa la forza di Fahrenheit 451, ma secondo me ce n'è uno ancora più forte. Perché in quel romanzo Bradbury si immagina il personaggio della moglie del protagonista, Montag, questa donna di nome Mildred, la quale davanti al televisore si impasticca. Torniamo quindi all'immagine di Aldous Huxley, quella del soma, quella dello psicofarmaco, si impasticca continuamente pur di non provare sensazioni negative, pur di non provare sentimenti, pur di non provare niente che possa adombrare la sua condizione, e nella grande società dei consumi, in cui bisogna per forza essere felici, non la renda in qualche modo una donna, un essere a rischio. L'essere umano, quando si sintonizza profondamente sul suo sentire, quando si sintonizza profondamente sulla sua capacità, diciamo, di recepire ciò che gli viene dall'esterno e soffrirne, paradossalmente diventa debole, paradossalmente diventa fragile, paradossalmente diventa creatura a rischio. Questo è qualcosa che è assolutamente spiazzante e sotto questo punto di vista non può non farci pensare. Perché noi oggi viviamo un po' le estreme conseguenze di quel meccanismo, la patologizzazione di certi stati d'animo. Oggi abbiamo paura della sofferenza, abbiamo paura del dolore, abbiamo paura di tutte le emozioni che ci destabilizzano. La narrazione collettiva della quale facciamo parte è una narrazione che, come quella ipotizzata, forse tenuta da Aldous Huxley piuttosto che da Asimov, piuttosto appunto che da Ray Bradbury, è oggi una società che mira fondamentalmente alla dittatura del sorriso, alla dittatura della positività, alla dittatura dello star bene che non è soltanto uno star bene fisico, ma è uno star bene principalmente emotivo. È uno star bene nel quale i sentimenti debbono essere soltanto fonte di felicità, di pienezza, di soddisfazione e non ci debbono essere elementi di crisi, non ci debbono essere elementi d'ombra. Mi ha colpito profondamente leggere alcuni anni fa di una ricerca, di un'inchiesta, di un sondaggio che fu fatto in Canada. Fu chiesto, diciamo, a un campione molto vasto, molto ampio di ragazzi, compresi fra i 25 e i 35 anni, quale fosse stato il rapporto con i sentimenti e in particolar modo con l'amore. E una quantità incredibile di loro, inipotizzabile di loro, rispose a questa domanda dicendo che se il vero amore comportava il rischio di soffrire, preferivano non innamorarsi mai. Ecco, questa è una definizione, se vogliamo, spiazzante e profondamente, a mio parere, fonte di riflessione per chi l'ascolta e per chi vi si imbatte. Ma è, ahimè, una riflessione, è un dato che oggi non può non essere colto in totale sintonia con quello che è il sentire comune. La sensazione è quella che i sentimenti, gli affetti, tutto ciò che noi stabiliamo di relazionale con gli altri, debba essere privo di ogni ombra, debba essere privo di ogni incrinazione, deve essere privo di ogni crepa e in qualche modo di ogni possibilità, seppur vaga e seppur lontana, di crisi o di sofferenza. Vogliamo la dittatura del sorriso, vogliamo la dittatura della positività. Vogliamo che ogni rapporto e ogni relazione sia garantita dal punto di vista, se vogliamo, del modo di definirla all'interno della nostra riflessione, potremmo dire: vorremmo che quella affidabilità che la tecnologia ci garantisce, per cui quando compri un televisore o un computer hai una garanzia, la quale garanzia è ormai estesa nel tempo sempre di più e tu puoi addirittura acquistare ormai un'estensione della garanzia che ti porti a fidarti del fatto che l'investimento iniziale che fai sarà un investimento che ti garantirà per un periodo di tempo lunghissimo contro che cosa? Contro il guasto, contro il fatto che ciò che hai comprato si rompa, che smetta di esistere e che quindi non sia all'altezza delle previsioni e delle proiezioni che tu avevi quando l'hai comprato. Ecco, noi vorremmo che i nostri sentimenti fossero tecnologicamente garantiti e che non avessero quindi alcuna possibilità di sgretolarsi, alcuna possibilità di entrare in crisi. Vorremmo questo, che evidentemente è inapplicabile ed è inesigibile da qualcosa di esposto alla fragilità, esposto al momento, esposto a un senso claudicante del tempo, come è appunto tutta la sfera affettiva e relazionale dell'essere umano. Ho deciso di raccontarvi questa cosa perché? Perché fondamentalmente ciò che mi interessa di questo elemento, vedete, è il fatto che molte volte su questa dittatura del sorriso di cui vi stavo parlando si è costruito proprio un vero e proprio modello, addirittura di proiezione politica. Il consenso si basa sul sorriso, il consenso si basa sulla negazione della sofferenza, il consenso politico si basa sul fatto che io politicamente ti garantisca, ti prometta la libertà dalla sofferenza, l'indennità dalla sofferenza, se vogliamo usare un termine che oggi è estremamente diffuso, l'immunità dal dolore, dal rischio e dalla sofferenza. La politica oggi è diventata molte volte questo, non è diventata, diciamo, la presentazione di un progetto che ti porti in qualche modo ad aderire a una visione del mondo o a quella che tu pensi poter essere in qualche modo una possibilità di costruzione di un futuro, come per tantissimo tempo la politica è stato. No, oggi la politica è la garanzia di una maggiore o minore vulnerabilità e invulnerabilità ai fattori esterni. Io ti dico che se mi voti, ti prometto che non sarai infelice. Ma può essere la felicità o l'infelicità una merce che si promette dal punto di vista politico? Questo ve lo dico perché molte volte il fatto che la tecnologia abbia garantito delle prestazioni, alla tecnologia si chiede questo, alla tecnologia si chiede di garantirci delle prestazioni che non sono sindacabili sul fatto che un giorno la mia automobile o il mio computer abbiano o non abbiano voglia di funzionare. Quando io acquisto un frigorifero, io non acquisto un'entità senziente che potrà decidere a un certo punto di non lavorare come faceva Bartleby lo scrivano in quel capolavoro che scrisse Herman Melville, oppure non compro un forno che a un certo punto entrerà in crisi esistenziale e smetterà di raggiungere le alte temperature perché è, diciamo, social, è perché è emotivamente, psicologicamente devastato. Io acquisto degli oggetti, dei manufatti tecnici che mi garantiscono la loro funzionalità. Poi, magari per paradosso, vorremmo che l'automa, il robot, fosse empatico, come vi raccontavo prima con quell'esperimento cinese o appunto per l'idea così brillantemente declinata da Asimov nell'Uomo Bicentenario. Vorremmo che il robot interagisse con i nostri sentimenti per sentirlo più vicino. Vorremmo che, appunto, come accade, che Alexa, che è magari il meccanismo con il quale ci interfacciamo nella gestione della casa o nella colonna sonora dei nostri momenti, vorremmo che Alexa interpretasse il nostro stato d'animo e lo prevenisse, magari mettendo quella colonna sonora che è in linea con quello che sentiamo in quel momento. Ma mentre facciamo questo, pretendiamo che la tecnologia sia infallibile. Pretendiamo che la tecnologia ci corrisponda e ci segua in tutto quello che noi esigiamo da lei, cioè il fatto che funzioni sempre, che non si guasti, che non abbia problemi. Alla politica tu non puoi chiedere questo. Alla politica, che è cosa umana, tu non puoi chiedere di essere foriera di un servizio tecnico e basta. Questo ve lo dico perché, in fin dei conti, non è un caso che quando George Orwell, per parlare di un altro libro fondamentale, anche sul rapporto fra tecnologia e politica, in questo caso nel Novecento, quando George Orwell scrive 1984, quel libro incredibile che appunto gira intorno all'idea del Grande Fratello, bene, George Orwell in quel libro non è un caso che si immagini che cosa? Si immagini una psicopolizia che veglia continuamente sul corpo sociale affinché non vengano commessi psicoreati. Ecco, questa è una, evidentemente, è una categoria che mi ha sempre colpito molto. Orwell, con grandissima preveggenza, era arrivato a questa idea, l'idea che a un certo punto l'essere umano, nel momento in cui provava qualcosa, diventasse creatura a rischio al punto tale che il suo diventava uno psicoreato. Ed è chiaro che in quella situazione tutto ciò che l'uomo prova, tutto ciò che l'uomo sente, tutto ciò che l'uomo ha avverte nella sua sfera più profonda, recondita ed emotivamente pregnante, diventa fondamentalmente destabilizzante. Io trovo meraviglioso, e più lo rileggo e più lo trovo toccante. Quel momento nel romanzo di Orwell in cui Winston, il protagonista, che appunto è così turbato da questa figura di Giulia, appunto, che ha conosciuto e che egli sospetta essere un essere, una donna completamente glaciale, chiusa appunto dentro il rifiuto del sentimento proprio della psicopolizia, bene, c'è quel momento meraviglioso, una delle pagine letterarie più belle del Novecento, a mio parere più paradigmatiche, più emblematiche del Novecento. Quella pagina in cui Winston si trova fra le mani un biglietto scritto da Giulia in cui sta scritto I love you, io ti amo. E questo mette completamente in crisi il personaggio. Questo mette in crisi Winston, l'uomo del Novecento, lo mette in crisi perché? Perché in un mondo che si affida totalmente alla tecnologia e che mi protegge con la tecnologia, perché ricordiamoci che nella visione di Orwell, di questo stato, appunto l'Oceania, la tecnologia è entrata ormai nella vita di tutti, la tecnologia mi protegge al punto tale che io rimango senza parole nel momento in cui qualcuno mi dice che mi ama. E quindi è come se improvvisamente io ascoltassi una voce che non sono più abituato a decrittare, non sono più abituato a capire. La grande domanda è: ma è così? La tecnologia è così tanto nemica del sentimento da inibirlo e da essere in qualche modo qualcosa che contrasta con il sentimento stesso? Mi domando qual è un esempio in qualche modo di quello che noi oggi proviamo collettivamente alla fine, diciamo, alla fine di un secolo come il Novecento, che ormai è di 20 anni alle nostre spalle. Beh, noi oggi non possiamo non sorridere quando ci volgiamo alle spalle e pensiamo, per esempio, che il Novecento è stato per tanto tempo sintetizzato nell'immagine di Beckett, che in Aspettando Godot vedeva questi due personaggi che aspettavano continuamente senza mai essere soddisfatti nella loro attesa. Io credo che più che essere quello il modello del Novecento, il modello del Novecento sia stato in quell'opera meravigliosa che è Il costruttore di imperi di Boris Vian. Il costruttore di imperi è un'opera importante, un'opera tenera, nella quale si racconta la storia di questa famiglia che progressivamente fugge sempre di più, scappa ogni qualvolta sente un rumore assordante, inquietante che la riempie di paura, di ansia, di angoscia al punto tale che mollano qualcosa, perdono pezzi del loro passato e salgono al piano superiore, in una progressiva salita sempre più in alto per seminare qualcosa che non sanno, che li riempie di terrore e che li porta progressivamente a perdere sempre più il contatto con la terra, salendo sempre di più, un po' come accadeva in quella ironica, graffiante narrazione che era Sette piani di Dino Buzzati. Ecco, il Novecento alle nostre spalle è un po' questo, la fuga da una realtà, come accade nel testo di Boris Vian, da una realtà dalla quale si vorrebbe essere garantiti, dalla quale ci si aspettava che una tecnologia diventata sempre più potente potesse immunizzarci, e invece non è così. Invece non è così perché la tecnologia si è rivelata alleata, complice dell'essere umano, ma non si è rivelata la grande alleata in grado di immunizzare totalmente la sofferenza. Non potrà farlo, non potrà mai farlo, per fortuna non potrà farlo, perché la sofferenza fa parte integrante dell'essere umano. La limitatezza, il rischio, sotto un certo punto di vista, la vulnerabilità fanno parte statutariamente dell'essere umano e non sono qualcosa di amputabile dall'esperienza esistenziale dell'uomo. L'uomo vive così. L'uomo vive fondamentalmente in ostaggio della propria limitatezza, della propria precarietà. E la tecnologia, sotto questo punto di vista, può essere d'aiuto, lo è di fatto. Torniamo nel 1920, all'inizio, appunto, quando Karel Čapek creò questa figura del robot, può essere d'aiuto per alleviare all'essere umano le opere più gravose, i lavori più faticosi. Ma la tecnologia non potrà mai essere qualcosa che, diciamo, sostituisce per l'essere umano quella che per i classici era la panacea, cioè la liberazione da ogni dolore, la liberazione da ogni sofferenza. Non aspettiamoci che la tecnologia ci regali l'immunità. Non aspettiamoci che la tecnologia ci regali una garanzia totale di rischio zero. Perché la tecnologia, che è figlia dell'uomo, che è creata dall'uomo e che non è una componente divina improvvisamente intercettata e, diciamo, priva di umanità, la tecnologia è figlia della capacità dell'uomo. Ricordiamoci che nella grande letteratura classica, nella mitologia classica, Prometeo rubò il segreto del fuoco agli dèi e lo regalò agli esseri umani e venne punito dagli dèi proprio perché era un dono che avrebbe migliorato la condizione umana. Ma rimane comunque qualcosa che dopo viene gestito dall'essere umano. E nessuno potrà mai chiedere alla tecnologia di sostituirsi all'umanità, regalandoci, regalandole, la piena e totale garanzia di poter vivere senza rischi. Ho finito.
Sì, ci sono un paio di domande. Allora, Anna, in che modo concretamente si potrebbe fare dialogare la tecnologia e l'umanesimo? Il dialogo tra i due mondi avviene solo nei libri perché la tendenza è ancora quella di separare l'area scientifica e quella umanistica?
Ho avuto modo di porre una domanda del genere recentemente quando ho fatto una cosa per un quotidiano italiano, ho fatto alcune interviste a persone che si occupano di intelligenza artificiale e di altri ambiti appunto di estrema tecnologia oggi in Italia. E la risposta è stata: andrebbe creata una sede, andrebbe creato un tavolo, una situazione in cui continuamente si cerchi di far interagire la ricerca, diciamo, l'obiettivo di approdo della tecnologia con le domande, i dubbi, i punti di domanda che si hanno legittimamente sui limiti etici e appunto posso dire anche morali appunto dell'applicabilità di queste norme. L'importante è che i due ambiti non rimangano separati, ma che ci sia un dialogo continuamente fra l'uomo e, se banalizzo, l'uomo e la macchina.
Grazie, passo alla domanda successiva di Nicolò. Come può l'uomo oggi ribellarsi a questa dittatura del sorriso? C'è un modo per farlo?
È una grandissima domanda questa. Come può l'uomo ribellarsi alla dittatura del sorriso? Io credo che non sia assolutamente semplice. Lo dico come scrittore, lo dico come persona che continuamente avverte attorno a sé il bisogno da parte delle persone di reagire a questo meccanismo diabolico per cui devi fare cose felici per essere felice. C'è un libro stupendo che io consiglio a tutti di leggere, che è Una cosa divertente che non farò mai più, scritto da Foster Wallace, in cui appunto Wallace racconta di questa crociera che gli fu fatta fare per poter testimoniare, diciamo, come reporter il mondo dello stralusso ai Caraibi, e Foster Wallace racconta di questa esperienza incredibile di un viaggio in un luogo stupendo, fra persone stupende, su una barca stupenda, mangiando cibo stupendo, facendo le cose più belle e divertenti del mondo, e dice: io non sono mai stato così disperato come in questi giorni. Si tratta di essere sempre, secondo me, lucidi e consapevoli su quello che ci sta accadendo, senza avere mai la paura che cose per gli altri tristi possano renderci inderogabilmente anche noi tristi. Si può essere felici facendo cose che per gli altri sono tristi e si può essere sereni, risolti e felici di vivere facendo cose che per gli altri sono fonte di melanconia. È l'estrema libertà dell'essere umano a consacrare l'inviolabilità del nostro perimetro.
Rossana scrive: lei cosa pensa dell'umanizzazione dei robot e della tecnologia in generale? Un bene per il progresso o una pericolosa deriva per l'umanità?
Io credo che, io credo sinceramente che il confine fra la macchina e l'essere umano sia un confine inviolabile. Quando sento dire che in Giappone sono stati già brevettati e sono addirittura operativi dei robot che hanno la funzione di suonare il violino in modo appassionato ed emozionante dentro le case di riposo per anziani. Quando sento che ci sono dei robot a cui è stata data la possibilità di rispondere a domande come vedo mio figlio triste, come mi consigli di comportarmi, quando sento parlare di database psicanalitici messi dentro dei robot affinché possano diventare il migliore amico e confidente di un adolescente, quando accade questo, mi rendo conto di essere un talebano conservatore, probabilmente eccessivamente impaurito dal futuro, ma è una paura della quale vado a mio modo fiero e che attualmente non ho ragione per contenere e per ritenere incongrua. Personalmente ho dei timori su tutto ciò che può avvenire nel momento in cui si deleghi a una creatura non umana la funzione di Virgilio dantesco di un'anima scossa, come accade nella Divina Commedia.
Domenico chiede: ieri Asimov ha fatto compiere salti in avanti con la sua capacità di inventare mondi. Uno scrittore di oggi cosa potrebbe insegnare al lettore di qualche decennio in avanti?
Bah, è una grandissima domanda. Io quello che ti posso dire è che secondo me c'è una differenza fondamentale, Domenico. La differenza fondamentale è che negli anni 70, quando Asimov scriveva i suoi libri, si respirava dentro quei libri una grande voglia di futuro, una curiosità di futuro, quasi la certezza assolutamente garantita che il futuro sarebbe stato illuminato e bello proprio perché qualcosa di importante come la tecnologia ci avrebbe aiutato a vivere meglio. Quello che sentiamo oggi, secondo me, è un po' diverso. Oggi sentiamo un po' quasi una paura, quasi un dubbio. Ci poniamo delle domande. La tecnologia oggi un po' più fa paura rispetto a dove potrebbe andare a finire. Secondo me, chi si occupa di tecnologia, dovrebbe cercare in tutti i modi, e la Biennale Tecnologia, sotto questo punto di vista, è un ottimo esempio, dovrebbe cercare in qualche modo di spiegare che la tecnologia non è potenzialmente nemica, ma alleata, e che non cerca di subentrare a niente. Questo secondo me è un aspetto fondamentale e molte volte, ahimè, si è corso il rischio, penso a tanto cinema, a tanta fantascienza, a tante forme di distopia, si è corso il rischio di supportare una paura del futuro, un dubbio sul futuro, supportarlo in nome di questa tecnologia potenzialmente eversiva.
Bene, un'ultima domanda, mi dicono dalla regia. Giorgio chiede se la tecnologia empatica riconosce i sentimenti e se questa tecnologia può sapere cosa stiamo pensando.
Ma Ti rispondo dicendoti che ormai ci sono addirittura delle forme di software applicate sulla base di algoritmi, applicate dentro appunto creature evidentemente non umane, che sono in grado di replicare il genio altrui. Io sono rimasto allibito quando l'ho saputo, cioè sono state create delle forme di computer in grado di dipingere un quadro come l'avrebbe dipinto Rembrandt, ma non era Rembrandt. E quando questo quadro è stato sottoposto a critici d'arte, storici dell'arte, esperti di Rembrandt, questi non hanno potuto altro che dire: abbiamo un'opera nuova di Rembrandt finora non vista. E invece era frutto di un computer che ha elaborato le caratteristiche della genialità, dell'arte, della sensibilità di Rembrandt, creando un'opera che di Rembrandt non era. Noi probabilmente in futuro avremo un software in grado di scrivere una tragedia di Shakespeare che Shakespeare non aveva scritto, avremo un software in grado di dipingere una Cappella Sistina che non era mai stata dipinta, forse avremo il modo addirittura di affrescare le pareti della nostra casa così come le affrescherebbe Donatello piuttosto che Michelangelo Buonarroti, piuttosto che il Vasari. Noi probabilmente avremo questa possibilità qua, cioè di avere una tecnologia sostitutiva dell'umanità. E questo mi sembra qualcosa che vada tenuto sotto controllo.